il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Oltre 23 miliardi di dollari investimento massiccio di Novartis negli Stati Uniti, molti posti di lavoro creati e un occhio strizzato a Trump. Tra Stati Uniti e Cina intanto la guerra dei dazi va avanti, Pechino aumenta le tasse doganali al 125% e cerca la sponda degli europei. Sempre più giovani chiedono aiuto al 147, le consultazioni alla linea telefonica di Pro Juventute in aumento del 13% nel 2024. 1.000 litri di gasolio finiti nel Ceresio vengono dallo stabile delle dogane italiane nel comune di Valsolda, finito l'intervento dei pompieri. Basta guerra a Gaza, serve solo a interessi personali, cresce il malumore tra i riservisti dell'aviazione israeliana dopo l'appello di ieri. La multinazionale svizzera della farmaceutica Novartis investirà 23 miliardi di dollari negli Stati Uniti. L'investimento riguarderà la creazione di nuovi siti di produzione, ma anche di ricerca e sviluppo. L'annuncio della società con sede a Basilea arriva in piena guerra dei dazi di Trump. Sentiamo Marzio Minoli.
Tantissimi soldi negli Stati Uniti, 23 miliardi di dollari, circa 18 miliardi di franchi, da spalmare comunque nei prossimi 5 anni, rappresentano quasi la metà dei ricavi di Novartis del 2024. Benché non sia espressamente detto nel comunicato, la tempistica di questa decisione fa pensare che Novartis voglia mettersi al riparo da eventuali dazi sui prodotti farmaceutici che Donald Trump potrebbe applicare, cosa che per il momento non ha ancora fatto, ma ha già promesso di fare. Gli Stati Uniti sono il maggior mercato mondiale per i farmaci e il più lucrativo. L'investimento prevede l'ampliamento degli stabilimenti già esistenti, la creazione di 7 nuovi siti di produzione e 1 miliardo di franchi sarà destinato per un centro di ricerca a San Diego. L'investimento porterà alla creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro, ma si calcola che genererà 4.000 nuovi impieghi legati alle catene di fornitura interne agli Stati Uniti. Gli investitori hanno colto favorevolmente la notizia, infatti a Zurigo il titolo Novartis è in controtendenza in un mercato generalmente debole.
La Cina ha nuovamente aumentato le tasse doganali sulle importazioni dagli Stati Uniti, portandole dall'84 al 125%. Pechino ha spiegato che non alzerà ulteriormente i dazi, anche a fronte di nuovi aumenti da parte di Donald Trump, che ha fissato l'aliquota anticinese al 145%. Nel frattempo, oggi il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez con l'obiettivo di migliorare in questa fase turbolenta i rapporti con l'Europa. Ne parliamo allora con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia. Allora Lorenzo, che cosa si sono detti il presidente cinese e Sanchez e qual è il significato di questo incontro?
Ma l'incontro ha senz'altro un tempismo rilevante, visto che Sanchez è il primo leader europeo a recarsi in Cina dopo i dazi reciproci di Trump e dopo l'inizio della nuova guerra commerciale tra Pechino e Washington. Tempismo sensibile, tanto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha accusato Sanchez di voler allineare Spagna ed Europa alla Cina. Vogliamo una relazione positiva con Washington, ma anche una relazione solida con Pechino, ha detto il premier spagnolo, che è peraltro alla terza visita in Cina in meno di 3 anni, a testimonianza di un rapporto solido. Nell'incontro di oggi Sanchez ha chiesto maggiore cooperazione nelle aree di interesse comune e ha definito la Cina un partner dell'Unione Europea, significativo che manchi la definizione di rivale strategico usata invece da Bruxelles negli ultimi anni. Sì, ha risposto elogiando il ruolo di tramite della Spagna nei rapporti tra Europa e Cina e ha chiesto di resistere insieme contro quelle che ha definito prepotenze unilaterali. Il presidente cinese ha ribadito che non ci sono vincitori in una guerra commerciale, ma ha anche detto che per la Cina è un'esigenza difendere i propri diritti e interessi. Si tratta di un appello pronunciato sì di fronte a Sanchez ma indirizzato a tutti i leader europei, con Xi che prova a sfruttare il malcontento diffuso verso Trump per incunearsi tra Stati Uniti ed Europa.
Ecco, ma in che modo può davvero influire questo incontro sui rapporti tra Europa e Cina? C'è lo spazio per un miglioramento sostanziale di questi rapporti?
Ma la sensazione è che la Cina voglia usare il viaggio di Sanchez come una sorta di manifesto, di protocollo, ecco, per il miglioramento dei rapporti con l'Europa. Pechino ha garantito che renderà più facile l'ingresso delle aziende spagnole sul mercato cinese e dall'altra parte dovrebbero arrivare nuovi investimenti cinesi in Spagna, tra l'altro in settori importanti dell'industria tecnologica verde come auto elettriche e batterie al litio. Lo stesso era successo dopo la visita dell'anno scorso, quando Sanchez aveva annunciato un cambio nella posizione spagnola sui dazi contro i veicoli elettrici cinesi. La speranza quindi di Pechino Pechino è che anche stavolta la Spagna possa farsi portavoce di stanze favorevoli a Bruxelles. In realtà molti analisti sostengono che l'Europa, a suo malgrado, potrebbe essere costretta a imporre nuovi dazi sui prodotti cinesi nel prossimo futuro, questo perché a causa delle tasse doganali degli Stati Uniti ci sarebbe il timore che Pechino possa sostanzialmente inondare il mercato europeo riorientando l'export della sua sovrapproduzione. C'è però anche la sensazione che ci sia una reciproca voglia di provare a migliorare i rapporti, e un segnale in tal senso arriva dall'indiscrezione lanciata oggi dal South China Morning Post, secondo cui a fine luglio si dovrebbe tenere a Pechino un vertice tra Xi Jinping, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. L'incontro avrebbe dovuto teoricamente tenersi a Bruxelles senza Xi, ma col premier Li Qiang. Lo spostamento in Cina darebbe un segnale chiaro della rilevanza politica che entrambe le sponde intendono dargli.
E vedremo se sarà così. Grazie a Lorenzo Lamperti per questi aggiornamenti. La mattinata, intanto, sui mercati finanziari europei sembrava indirizzata verso una giornata positiva, nonostante i crolli di Wall Street e Tokyo. La notizia però che abbiamo appena sentito, ovvero la notizia che la Cina ha portato i dazi sui prodotti americani dall'84 al 125%, ha cambiato tutto. I mercati ora sono in territorio negativo ad approfittarne è l'oro, che invece ha raggiunto un nuovo record superando i 3.200 dollari l'oncia, quindi poco meno di 80.000 franchi al chilo. E le turbulenze sui mercati e la guerra dei dazi stanno mettendo alla prova anche il settore bancario svizzero, un elemento di incertezza che va ad aggiungersi alle discussioni politiche in corso sulle nuove regole da adottare per le banche di rilevanza sistemica UBS su tutte. Gianluca Olgiati ne ha discusso con il presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, che stamattina a Zurigo ha presentato uno studio sul ruolo del settore bancario in Svizzera. Sentiamo.
Crollo dei mercati, timori di recessione, la situazione è tesa, ma le banche svizzere sono pronte ad affrontare anche simili situazioni. Secondo Marcel Rohner, il presidente di Swiss Banking, già alla testa di UBS nel picco della crisi finanziaria del 2008. La guerra dei dazi però non è indolore per le banche. Le banche guadagnano con la gestione dei patrimoni, e se questi perdono di valore, allora guadagnano meno. Lo stesso succede se i tassi di interesse dovessero nuovamente diminuire. Banche è caposaldo dell'economia, così dice lo studio presentato oggi. Basti qualche cifra: il 5% del prodotto interno lordo, 160.000 impiegati, un gettito fiscale di 7 miliardi di franchi. Stabili e competitive anche in futuro, ma a condizione che non si ecceda con la regolamentazione. Su questo Swiss Banking si allinea a quanto ribadito ancora ieri dai vertici di UBS: no a requisiti più severi sul capitale proprio. È vero, su questo punto le banche hanno la stessa opinione, dice Rohner, ma UBS ha già una capitalizzazione molto alta anche rispetto ad altri paesi. Per Marcel Rohner sono altri i punti in cui si può e deve intervenire. Due su tutti: rafforzare le possibilità di iniettare liquidità dalla banca nazionale in caso di crisi e adottare gli strumenti giusti che permettano, se necessario, di liquidare in modo ordinato anche una grande banca come UBS.
Al via la raccolta firme per l'iniziativa popolare per impianti solari esentati da autorizzazione. Il testo, promosso da un comitato intercantonale nel quale per il momento non figurano partiti politici né politici, chiede di avanzare con maggiore convinzione nella lotta contro il cambiamento climatico, e per farlo sarebbe necessario uscire da quella che gli iniziativisti reputano la politica ostruzionista delle autorità locali incaricate della tutela dei monumenti storici, del paesaggio e del patrimonio locale. Sempre più giovani chiedono aiuto a Pro Juventute. Nel 2024 le chiamate al 147, il numero per la richiesta di consulenza per bambini, adolescenti e giovani adulti, hanno raggiunto un triste record, quasi 50.000, al 13% in più rispetto all'anno precedente. Sentiamo Aaron Guidotti.
Più di 100 richieste d'aiuto al giorno, che siano chiamate o prese di contatto grazie al servizio WhatsApp. Per Ilario Lodi, responsabile di Pro Juventute per la Svizzera italiana, sono sintomo del crescente bisogno d'ascolto dei giovani.
A livello di bambini e di giovani sta succedendo qualcosa che in un modo o nell'altro non riusciamo ad intercettare. Ecco perché si rivolgono al 147. I bambini giovani faticano sempre di più a trovare nella loro rete primaria dei punti di riferimento importanti, anche perché i problemi sono sono sempre più complessi.
Le principali motivazioni che portano i giovani a rivolgersi al 147 sono pensieri suicidari, violenza in famiglia e bullismo. 13 telefonate al giorno sono di giovani intenzionati a togliersi la vita. In 207 casi il servizio di consulenza ha dovuto chiamare un'organizzazione preposta ad interventi urgenti per salvarli. Le consulenze per bullismo e violenza sessuale sono state invece circa 9 a settimana, mentre il servizio di consulenza per genitori ha registrato 14 richieste settimanali su temi legati alla violenza. Questo aumento è anche da mettere in relazione alla maggiore raggiungibilità di Projuventute, che ha appunto istituito un servizio di consulenza via WhatsApp.
Il fatto che ora sia stata introdotta anche una nuova funzione attraverso WhatsApp, attraverso la quale poter prendere contatto con Projuventute, ci permetterà di sapere se i giovani avevano bisogno soltanto di questo strumento per potersi manifestare, oppure se tutto ciò corrisponde ad un bisogno di tipo reale.
La tendenza a livello nazionale si conferma anche nella Svizzera italiana, dove per Ilario Lodi è necessario fare di più.
Ci sarebbe anche una ticinese tra le vittime del crollo avvenuto martedì in una discoteca di Santo Domingo. La donna, domiciliata a Giubiasco, ha origini domenicane e la sua morte è data per certa dalla comunità locale. Il Dipartimento Federale Affari Esteri, proprio poco fa dal canto suo, ha confermato il decesso di una cittadina svizzera. L'incidente è avvenuto in uno dei club più noti del paese durante un concerto e ha provocato la morte di oltre 220 persone. Intervento concluso per i pompieri di Como Menaggio e quelli di Lugano. Sono riusciti a contenere e recuperare già una parte dei 1.000 litri di gasolio che ieri sera sono finiti nel Ceresio. Lo stabile da cui è fuoriuscito l'olio da riscaldamento è quello delle Dogane Italiane nel comune di Valsolda. Ce ne parla Francesca Calcagno.
La fortuna si fa per dire che in quella porzione di lago in dicembre le autorità italiane avevano messo degli sbarramenti perché dallo stabile c'era già stata una fuoriuscita di gasolio, seppur decisamente di minore entità. Ieri sera invece nel Ceresio sono finiti oltre 1.000 litri di olio da riscaldamento. Giuseppe Candela è primo tenente dei pompieri di Lugano, ieri sera era di picchetto.
Il grosso problema è il gasolio, è leggero e quindi galleggia tutto nello specchio d'acqua. Ieri sera c'era la presenza di 2-3 mm proprio di idrocarburo nella superficie dell'acqua, quindi è parecchio.
In mattinata i pompieri hanno terminato l'intervento, ancora Candela.
Diciamo che quello prettamente ci premeva a noi era proprio la fuoriuscita sul lago e quella è stata, come detto, arginato e bloccato e qualcosa sta già lavorando. Tocca adesso a quello che sono l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente eseguire quello che sono tutti i risanamenti dell'interno stabile, risanamenti del muro di confine, il recupero e lo smaltimento di tutto il materiale intriso di olio da riscaldamento.
Poco fa abbiamo raggiunto anche la sindaca di Valsolda, Laura Romanò, che ci ha confermato l'accaduto e ci ha detto di aver chiesto all'ufficio italiano delle dogane una verifica sulle responsabilità dell'evento e i tempi per il ripristino definitivo della situazione.
In Ticino cambio della guardia in casa VPOD, l'attuale segretario cantonale Raul Ghisletta lascerà il posto dopo oltre 30 anni di attività sindacale. Nel tardo pomeriggio si svolgerà infatti l'assemblea annuale durante la quale verranno nominati 4 nuovi co-segretari sindacali, ognuno responsabile di un settore. Pervin Cavacioglu ha incontrato Raul Ghisletta per fare un bilancio di questi quasi 33 anni in realtà nella VPOD, partendo dalla storia più recente, ovvero la sua elezione nell'aprile dell'anno scorso nel municipio di Lugano per il Partito Socialista.
Raul Ghisletta, lei è stato eletto in municipio l'anno scorso, ma lascia la VPOD solo ora. È un periodo comunque un po' lungo che per qualcuno dei suoi avversari può anche voler dire avere il piede in due scarpe.
È stato necessario perché è una transizione comunque di un certo peso e abbiamo dovuto formare anche delle persone all'interno e quindi garantire che le cose andassero bene.
Ogni tanto fare attività sindacale fa rima anche con essere un po' all'opposizione. Ora che si trova invece dall'altra parte, in un esecutivo, lei è stato consigliere comunale, gran consigliere, quindi in un legislativo, ora che si trova dall'altra parte, come cambia la prospettiva?
Due ruoli sono abbastanza diversi, chiaramente. Come sindacato si difendono degli interessi dei lavoratori, nel nostro caso si difende anche la qualità del servizio pubblico, che è un altro elemento molto importante per VPOD. Beh, in municipio c'è un aspetto più gestionale, ma poi bisogna anche portare le proprie idee e a dipendenza un po' dei contesti si può anche essere un po' all'opposizione.
È ancora facile o è difficile al momento attuale fare attività sindacale?
Diciamo che sull'arco di 30 anni è cambiato abbastanza il clima. Diciamo che gli attacchi al servizio pubblico e ai dipendenti pubblici e parapubblici sono aumentati di intensità. D'altra parte l'approccio verso il sindacato è diventato un approccio meno disponibile ad investire del tempo come militanti. Bisogna trovare degli argomenti e degli stimoli diversi e meno automatico la mobilitazione.
Ma secondo lei perché?
Io credo che ci sia un cambiamento sociologico molto grande. Il mondo sta diventando sempre più individualista, ognuno vede il suo piccolo problema e ritiene che sia grandissimo, mentre fa fatica a mettersi in una visione più ampia. Ecco, quindi il ruolo del sindacato evidentemente deve essere risolvere i problemi singoli, individuali, ma anche di portare avanti delle visioni che sono più globali.
L'ormai quasi ex segretario cantonale della VPOD Raul Ghisletta. Torniamo all'estero per parlare di una lettera che sta facendo molto rumore in Israele. Viene da quasi 1000 piloti riservisti e il messaggio è questo: la guerra a Gaza è motivata da interessi personali, non promuove la sicurezza di Israele e non riporterà a casa gli ostaggi. Il premier Netanyahu ha congedato i riservisti ancora in servizio che hanno aderito alla lettera, li ha definiti un gruppo marginale di estremisti, ma il malcontento nelle forze armate israeliane sta crescendo, come ci spiega il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
I provvedimenti punitivi presi dai comandi militari israeliani non placano la protesta ed il malumore all'interno delle forze armate nei confronti del premier Netanyahu e della sua decisione di riprendere la guerra a Gaza. Questa mattina oltre 250 riservisti ed ex membri dell'unità di intelligence 8200 hanno pubblicato una lettera in cui esprimono solidarietà all'appello lanciato da 1000 riservisti dell'aviazione militare a lavorare per il ritorno a casa degli ostaggi a Gaza, anche se ciò comportasse la fine dell'offensiva militare. Ci riconosciamo nell'affermazione che al momento la guerra serve principalmente interessi politici e personali, hanno scritto in riferimento alle accuse in tal senso che vengono rivolte da più parti a Netanyahu. I firmatari della nuova lettera si rifiutano di accettare una realtà in cui, affermano, la classe politica dà per scontata la continuazione della guerra senza rivelare la propria strategia per raggiungere gli obiettivi annunciati. Si prevede che altre firme si aggiungeranno alla lettera e secondo il giornale Haaretz un documento simile sarà diffuso oggi da imprenditori, investitori e dipendenti del settore high-tech israeliano. Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno reagito con rabbia alla presa di posizione dei 1000 riservisti dell'aviazione, lanciando contro di loro accuse di slealtà verso lo Stato e di disfattismo che favorirebbe i nemici di Israele. E i riservisti in servizio attivo sono stati subito congedati con una grave nota di demerito. Ma il fermento aumenta e più parti esprimono una preoccupazione crescente. Diversi giornali e l'opposizione accusano il primo ministro di spaccare Israele e di indebolire le forze armate senza aver raggiunto l'obiettivo di riportare a casa gli ostaggi.
Il governo italiano riprende i trasferimenti di migranti nei centri in Albania. È partita questa mattina da Brindisi la nave Libra con a bordo 40 migranti in attesa di rimpatrio. Si tratta del primo trasferimento da quando il governo ha cambiato la destinazione d'uso alle strutture albanesi. Ci racconta di più la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Sono in 40, sono partiti questa mattina alle 9 da Brindisi, direzione Jadera, Albania, dove arriveranno nel pomeriggio. Ma stavolta non si tratta di persone intercettate in mare, bensì di persone in possesso di un decreto di espulsione o a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno o che le commissioni territoriali hanno determinato non avere diritto all'asilo o alla protezione internazionale. Il trasferimento di oggi è il primo ad essere effettuato dopo il 28 marzo, giorno in cui il governo ha approvato il decreto che consente la trasformazione di entrambi i centri albanesi in cosiddetti CPR, centri di permanenza e rimpatrio. Una maniera per bypassare le controversie giuridiche sollevate dai giudici italiani sulle procedure velocizzate che venivano applicate ai migranti intercettati in mare e portati in Albania, che consentivano il rimpatrio veloce di coloro che provenivano dalla cosiddetta lista dei paesi sicuri stilata dall'esecutivo italiano. Una controversia che ora aspetta la Corte di Giustizia europea di dirimere. La sentenza è attesa a fine maggio. Intanto ieri è stato pubblicato il parere non vincolante dell'Avvocato Generale della Corte, secondo cui gli Stati hanno diritto sì di designare una lista di paesi sicuri, ma i giudici hanno il diritto di valutare la legittimità della decisione analizzando caso per caso. Fatto sta che i 40 migranti partiti oggi dovranno restare a Jader fino al loro ritorno a casa o, se l'Italia non ha ancora un accordo col loro stato di origine, per un massimo di 18 mesi. Comunque, il loro rimpatrio avverrà sempre dall'Italia. Ironia della sorte, tra di loro ci potrebbero essere anche cittadini albanesi che erano irregolari in Italia e che finora le istituzioni non erano riusciti a rimpatriare.
E questo era il nostro ultimo contributo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio. Adesso c'è lo sport.